guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard and self-assured. I know a dirty word. Hello, 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 how low? Hello, hello, hello.
Le medaglie tolte dal collo dell'indiano Jim Thorpe nel 1912, il supino avallo alle Olimpiadi naziste del 1936, la cacciata dal villaggio olimpico di Tommy Smith e John Carlos a Città del Messico nel 1968, il The Show Must Go On imposto dopo il massacro di Monaco 1972, pagine buie della storia dei giochi olimpici, momenti da ricordare anche se si vorrebbero dimenticare, vicende legate da un filo, da un uomo che ha pesantemente influenzato lo sport del Novecento, capace a volte, con singole precise scelte di campo, anche di cambiare il corso della storia. Il nome di quest'uomo è Avery Brundage. Sono Marcello Jerace e questo è Orme, operazione di recupero della memoria, un podcast della RSI, Radio Televisione della Svizzera Italiana. Tutte le puntate le trovate su www.rsi.ch/orme e sulle principali piattaforme di podcast. Nato a Detroit nel 1887, Avery Brundage è un brillante ingegnere civile con il pallino dello sport. È una persona che tende ad eccellere negli studi e poi nel lavoro, creando ben presto un notevole impero immobiliare, ma anche in ambito sportivo. Pratica diverse discipline, su tutte l'atletica. E proprio grazie a questo suo talento poliedrico, Brundage si guadagna la selezione per le Olimpiadi di Stoccolma 1912, dove prende parte alle gare di pentathlon, decathlon e lancio del disco. Ai giochi svedesi lo statunitense otterrà risultati dignitosi, rispettivamente un sesto, un sedicesimo e un ventiduesimo posto, ma non potrà fare a meno di ammirare o invidiare, difficile dirlo, le gesta di un suo compatriota, Jim Thorpe. Di Jim Thorpe abbiamo già parlato, indiano della tribù Sac and Fox, trionferà come primo e unico della storia olimpica in entrambe le prove multiple, ricevendo da re Gustavo V di Svezia l'appellativo di più grande atleta del mondo. Due medaglie d'oro che gli verranno però tolte pochi mesi dopo per aver ricevuto anni prima un misero stipendio giocando a baseball, violando così lo statuto di dilettante. Un'accusa promossa dallo stesso Comitato Olimpico Americano su segnalazione, a quanto pare, proprio del compagno di squadra Avery Brundage, perché il dilettantismo per Brundage è e sarà la colonna portante dello spirito sportivo, un fatto imprescindibile.
Danza la coscienza della domenica ipnotica, delle verità svendute, dell'adunanza catodica. Nebbia di mercanti, di nuovi traffici e farisei, di gendarmi irriverenti, dentro di te un sole silenzioso.
Tornato dalla Svezia, Brundage continua ad ottenere successi nell'atletica a livello nazionale, prosegue la sua carriera da costruttore, prendendo parte alla creazione dei primi grattacieli di Chicago e inizia anche una scalata al potere come dirigente sportivo. Decisionista, ambizioso, nel 1928 è già presidente dell'Unione Atletica Dilettantistica Americana. L'anno successivo è alla guida del Comitato Olimpico Statunitense e nel 1930 viene anche eletto vicepresidente della IAAF, la Federazione Internazionale di Atletica. Non è uno che va tanto per il sottile e non guarda in faccia nessuno, nel 1932 sospende Babe Didrikson Zacharias, vincitrice di 3 medaglie olimpiche nell'atletica e poi considerata come una delle più grandi sportive americane del XX secolo, marea di aver preso parte ad una pubblicità di un'automobile. Brundage le ricorderà, tra l'altro, che gli antichi greci nemmeno permettevano alle donne di partecipare alle gare di atletica. Un tipo così. E la stessa sorte, per motivi simili, la deve subire anche il leggendario Paavo Nurmi, che non potrà prendere parte ai giochi del 32, proprio per una squalifica inflittagli da Brundage. Sarà poi in veste di presidente del Comitato Olimpico Americano che Avery Brundage guiderà una delle operazioni più controverse della storia dei giochi. Fieramente anticomunista, assiste con una certa ammirazione alla salita al potere di Hitler in Germania, uomo che, a sua opinione, sa ripristinare ordine e prosperità al paese, simpatie naziste che, di conseguenza, lo spingono ad opporsi con forza al boicottaggio delle Olimpiadi del 36, minacciato da diversi rappresentanti dello sport americano. Brundage si reca quindi personalmente a Berlino per verificare che tutto sia in regola, che questa persecuzione nei confronti del popolo ebraico sia soltanto frutto di una propaganda antitedesca. Da Berlino Brundage torna con tante rassicurazioni e anche un contratto in tasca per la costruzione della futura ambasciata nazista a Washington. Il resto è storia. Gli Stati Uniti non boicottano i giochi. Jesse Owens prova a rovinare la festa al Führer, ma ci pensa ancora Brundage a mettere un cerotto, escludendo dalla 4% americana, che poi vincerà l'oro, Sam Stoller e Marty Glickman, entrambi ebrei. Mosse più che discutibili, che non scalfiscono però minimamente la carriera di Avery Brundage, che anzi, proprio nel 1936, entra a far parte del Comitato Olimpico Internazionale e, a guerra conclusa, e sebbene non abbia mai rinnegato le proprie simpatie naziste, diventa vicepresidente dello stesso CIO nel 1946 e presidente nel 1952. Una presidenza, quella di Brundage, che sarà appunto sempre incentrata sulla strenua difesa del dilettantismo ad ogni costo. Una politica che, col passare degli anni, risulterà tuttavia sempre più anacronistica e obsoleta, soprattutto perché affiancata alla parallela esplosione, anche a livello finanziario, di grandi federazioni sportive come quella di tennis e box o di leghe professionistiche come quelle americane di basket e hockey. Una politica che, nonostante il viscerale anticomunismo di Brundage, finirà proprio per favorire i paesi ad ispirazione socialista, che tanto investivano nello sport, spesso con fini propagandistici. Scelte che faranno finire Brundage al centro di pesanti critiche, le quali però non intaccheranno mai le sue convinzioni. E così, dopo aver avuto, tra l'altro, 2 figli nel 1951 e 1952 da un rapporto extraconiugale con una donna finlandese, figli che riconoscerà ma che terrà sempre segreti, Avery Brundage continua a stare da quella parte che oggi potremmo definire sbagliata della storia. A fine anni 50, ad esempio, si oppone al boicottaggio del Sudafrica dell'apartheid e questo anche dopo il massacro di Sharpeville del 1960, quando la polizia sudafricana uccide 69 manifestanti, tra cui 29 bambini. Solo nel 1964 il congresso del CIO, andando proprio contro il volere di Brundage, sospenderà il Sudafrica dalle attività olimpiche. A Città del Messico, nel 1968, chiederà poi e otterrà la cacciata del villaggio olimpico di Tommy Smith e John Carlos dopo la famosa protesta dei pugni alzati sul podio dei 200 metri. Guanti neri che, secondo alcune fonti, i due atleti americani volevano indossare proprio per non stringere pelle contro pelle la mano di Brundage. E anche nelle sue ultime Olimpiadi da presidente del CIO, quelle di Monaco 72, l'ormai 85enne dirigente americano fa una scelta che passerà la storia.
I'm sure the public will agree that we cannot allow a handful of terrorists to destroy this nucleus of international cooperation and goodwill, and will continue all the events one day later than originally scheduled.
La mattina del 5 settembre, un comando del gruppo terroristico palestinese Settembre Nero entra nel villaggio olimpico e prende in ostaggio 11 atleti israeliani. Un sequestro che porterà la sera stessa alla morte di tutti gli 11 ostaggi, di 5 terroristi e di un poliziotto tedesco. Un massacro di fronte al quale Avery Brundage decide ancora una volta di non fare un passo indietro. Verrà dichiarato un giorno di lutto e poi si andrà avanti, nonostante tutto. Dopo 20 anni di presidenza, Brundage lascia il CIO e si ritira a Garmisch-Partenkirchen, in Germania, peraltro sede delle Olimpiadi invernali proprio di quel 1936. Morirà 3 anni dopo, nel 1975, lasciando una seconda moglie, la principessa Marianne Charlotte Caterina Stephanie von Reuss, di 48 anni più giovane, un impero immobiliare che nel 1960 venne stimato a 25 milioni di dollari, una collezione d'arte orientale pure di inestimabile valore, ma soprattutto lascerà, con le sue controverse decisioni, un'impronta indelebile sullo sport olimpico del XX secolo, una storia che forse, seguendo altre strade, avremmo potuto raccontare diversamente.